nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La riunione di studio che in questo momento ha inizio, noi lo offriamo e la affidiamo a Te, Signore, così come a Te consacriamo ogni atto della nostra esistenza. Che il risultato di questa riflessione collettiva sia anch'esso una piccola pietra, minuscola e più utile per la costruzione del Tuo regno. Angeli di luce, care anime, siateci accanto, invisibili compagni del nostro cammino terreno, fino al giorno in cui tutti ci ritroveremo nella vita eterna di Dio.
Amen. Amen.
Oh, come accennato, oggi sono presenti con noi il dottor Felice Masi e la dottoressa Anna Fermi. Il dottor Masi concluderà la relazione iniziata la settimana scorsa e che è già su internet, dal titolo Il ritorno di Emanuele, l'incontro con i maestri. C'è stata anche la video proiezione. Felice è da tanti anni un amico e collaboratore del Convivio, a cui cedo la parola e dopo farò la presentazione al momento opportuno della dottoressa Fermi. Quindi cedo la parola a Felice.
Adesso qua stesso,
ecco. Tutto tuo, Felice.
Avremmo dovuto proseguire la proiezione, ma penso che non è indispensabile. Avremo altre cose da vedere, perché io, come ho detto a Mariano, soprattutto ci terrei alla periodicizzazione di queste proiezioni, sia perché sono interessanti, sia perché fa parte del progetto per il quale Emanuele è tornato sulla Terra e ci ha detto francamente: in questi tempi in cui il mondo è pieno di lotte, di guerre, non c'è la pace, l'uomo se guarda al buio evidentemente non guarda la luce, non è Dio come ci ha detto, come ci è stato detto in queste sedute che abbiamo fatto, non è Dio che si allontana dall'uomo, ma è l'uomo che si allontana da Dio. Dio è sempre vicino all'uomo perché lo ama, ma è chiaro che se io guardo là al buio non posso vedere la luce che sta qua. Dio non forza l'uomo, gli lascia il libero arbitrio, non è che gli torce il collo e dice guarda di qua, assolutamente no. L'uomo è libero, l'uomo, Dio aspetta che l'uomo comprenda. Tutti arriveremo a comprendere, chi più, chi meno, come tempo, di là il tempo non c'è, è un mistero. Comunque deve crescere la spiritualizzazione, come da noi qui trascorrono gli anni, di là aumenta la spiritualizzazione, si cresce di spiritualizzazione. Crescere di spiritualizzazione vuol dire comprendere da quello che ci hanno spiegato, ma non solo con Emanuele e con questi che vengono, ma anche tanti altri sensitivi che io ho sperimentato durante i tanti anni di attività paranormale, parapsicologica che ho svolto. Di là cresce la spiritualità vuol dire comprendere sempre di più, conoscere sempre di più, ma anche questo non è una conoscenza come nostra. Quando io chiedo, ho chiesto, perché faccio tante domande, ma tutte queste bellezze della terra, le armonie, per esempio quando è venuto un musicista, Liz, e tu come vivi adesso, Rose? Diciamo, noi adesso siamo nell'armonia, quella musica siamo noi, perché sono vibrazioni. Quindi non è che la sento con gli orecchi, come la devo, o a parte gli orecchi che la gustano così sentendola, proprio sono loro stesse, fanno parte della musica, vibrano insieme, e così da parte della musica per tutte le altre bellezze che abbiamo noi, di cui non si possono immaginare loro. Comunque, di Emanuele sapessi abbastanza, io non ho parlato moltissimo, anche al prossimo convegno io parlerò di questo. Poi c'è il sito, anzi due siti su Emanuele, quindi c'è da vederne abbastanza. Manuel, tornato la prima volta e se ne parla in quel primo libro, per far sapere della scherzata sopravvivenza, che lui esisteva sempre, si è ritrovato dall'altra parte incredulo, strabiliato, e tutta questa sua meraviglia di sentirsi ancora vivo ha voluto comunicarla, oltre a voler comunicare ai suoi genitori che lui esisteva sempre, che non devono essere disperati assolutamente, no, perché lui era andato via così inaspettatamente. Quindi il motivo del primo ritorno era questo, parlare della sopravvivenza che aveva incontrato lui, e ci sono anche delle descrizioni bellissime di quando lui si sentì investito dalla luce, di quando ha visto la guida, la luce che usciva dalla guida lo investiva e lui comprendeva. Le parole erano questa luce che lo investiva e capiva sempre di più. E tutte le bellezze che all'inizio, ci sono delle poesie stupende, in cui volo come il vento, dice, mi trovo dappertutto, sulle montagne, in fondo ai mari. Cioè la prima ubriacatura di questa bellezza che ha vissuto. Poi pian pianino, probabilmente gli è stato fatto comprendere le missioni che la missione doveva svolgere. Dopo questo primo ritorno, Manuele non ha parlato, attraverso i messaggi parlava e attraverso l'incorporazione della medium Brigitta, questo ho detto più volte. Poi Brigitta è stata indaffarata per faccende sue della vita, adesso ha 3 figli, quindi deve badare a 3 figli. Manuele è taciuto dopo, per 3 anni, perché la nostra sperimentazione, una delle più belle che io ho condotto in tanti anni che mi occupo di parapsicologia e di spiritualità, dal 1970-71, una delle più belle dunque, dicevo, dopo si è taciuto, dal 2005 più o meno, mi ha ritelefonato quest'anno siamo appena entrati, nel 2014 sono sempre rimasto in contatto con Gigliola, la mamma, e ho avuto degli altri messaggi, ho incontrato un'altra persona, una signora bravissima, degnissima, siamo diventati amiche, anche lei ha le capacità di darsi, si è accorta e riceve i messaggi. Infatti adesso i messaggi li riceve soprattutto Maria. Invece nel frattempo, tra la cessazione della presente sperimentazione e il 2014, Gigliola è rimasta sempre in contatto col figlio, ma riceveva messaggi mentalmente e li scriveva. E un po' gli dispiaceva, perché si diceva, perché non ho la scrittura automatica ancora? Pensavo pure io che quell'esperienza era finita. Manuele proseguiva la sua evoluzione, il suo arricchimento spirituale nel silenzio della sua interiorità, in alto proseguiva il suo cammino. È tornato a scrivere e a parlare attraverso Maria, e l'abbiamo visto un'altra volta, con un progetto, cioè il riavvicinamento dell'uomo a Dio, che è necessario perché il mondo, la creatura che Dio tanto ama, sembra che sta andando in rovina, l'uomo la sta mandando in rovina. Abbiamo chiesto, ma noi che possiamo fare nel nostro più piccolo? La risposta è, tante gocce formano un mare. Quindi abbiamo capito che oltre a questo progetto, e su questo progetto stiamo scrivendo il secondo libro, o ce ne saranno tanti altri di iniziative, le più diverse, proprio per cercare questo riavvicinamento dell'uomo a Dio. Io sento quando scrivo veramente che non è molte volte farina del mio sacco, perché io sarò di parapsicologia, ho tenuto qui conversazioni, ho fatto proiezioni di parapsicologia, mi interesserà farne un'altra di psicologia junghiana sul transfert, ce l'ho pronta, ma c'è tempo. No, ma se ne parlerà, insomma, è di psicologia, quello è farina del mio sacco, e quello che conosco questo di Dio abbastanza approfonditamente, questo non è farina del mio sacco. Io lo sento tante volte, le domande che faccio o quelle o le risposte che istintivamente do io stesso alle mie domande non è farina del mio sacco. Certo, sono cose strabilianti, ci si potrà credere o no, la sensitiva l'ha pure visualizzato. Questo non è un maestro, questo essere spirituale che mi è stato messo a fianco, come ha detto Manuele, e che mi ispira. C'è pure una specie di basca, ha detto, con la mia morte, chi ci crede, ci crede. Mi sono ripromesso di chiedere chi è stato, era uno scrittore del passato, e mi sarebbe stato messo a fianco per ispirarmi. Voglio dirvi di più, non sia non il nome, non mi interessa, ma insomma, più o meno quando è vissuto, e soprattutto gli dirò di non essere prolisso come sono prolisso io, perché io le cose le dico, le ripeto, penso sempre che adesso mi spiegherò bene, dirò, se mi devi ispirare, che sia un po' più giornalista, più rapido, diverse cose. Poi glielo chiederò, tra l'altro. Comunque, questi viaggi li abbiamo visto come vengono che Maria si trova dall'altra parte, al di là del ruscello. Il ruscello gliel'ho suggerito io come idea. Che vai contro il ruscello, c'è un ponticello, questa è tutta una suggestione. Però dopo la lascio libera e quindi quello che dice lei è roba sua e quello che vede. Quindi lei incontra dei maestri o visualizza altre situazioni che descrive. Una descrizione molto bella, abbiamo già sentito a far sentire il racconto di un ragazzo che ha avuto un'incidenza di motocicletta e come è arrivato di là, come ha riconosciuto che stava di là in quanto gli è venuto incontro la mamma. Bene. Sono tutte vicende che mostrano l'amore di Dio e per cui l'uomo è bene che si dia vicino a Dio. Non siamo soli, quando andiamo di là c'è qualcuno che ci accoglie, c'è qualcuno che ci fa cadere, che ci accompagna al riposo. Poi già, è stato detto di come gli esseri spirituali più elevati di quello che ha dello spiraggio custode o dell'altro parente che li accompagna di lì, sorvegliano e a questo suo riflettere, su questa sua riflessione durante il letargo per capire dove ha fatto bene, dove ha fatto male, come poi ce l'hanno spiegato, ecco rapidamente. Altra volta abbiamo incontrato l'angelo custode e questo lo farò sentire, cioè ho detto alla sensitiva, la solita suggestione, stai in una città, guarda, è indaffarata, si è svegliata, questa è la suggestione, che gli dico, vai in un ospedale, vai al reparto maternità, una donna sta a partorire, appena partorito, vedi l'angelo custode che va vicino a lei, e c'è tutta una bella, lunghissima, di come l'angelo custode è sempre stato a fianco lui per la vita, vengono anche altri, ma c'è sempre questo principale che gli sta accanto, sarà una bella conversazione da sentire, non da vedere perché allora ancora non faccio la registrazione. Poi è stato visto uno spirito che si era incantato ma poi la mamma l'ha fatto nascere e dice il suo dispiacere per non fare l'esperienza che si era prefissata e avrebbe riprovato, non si era scoraggiato con un'altra madre e così via. Sono tutti questi episodi che fanno vedere appunto l'amore di Dio, che non ci lascia soli, ci mette a fianco un angelo custode che concede il perdono, e l'altra volta abbiamo parlato a lungo del perdono e la bellezza del perdono, sia per colui che lo concede. E la stessa sensitiva si sentiva tutta diversa, insomma, dopo aver parlato di questo e dopo aver sentito la valenza del perdono, sia per colui che lo riceve. E questo serve pure a tante cose. Per esempio, io conosco una delle mie amicizie, è una persona, una signora grande ovviamente, ma che da ragazza ha tanto sofferto col padre padrone, e col padre padrone e proprio ce l'ha dedicato, era diventata una sessantottina, diciamo così, proprio diciamo come carattere, proprio la risposta è ribellione al padre che trattava male pure la mamma. Cioè, poi però l'ho assistito a lungo quando negli ultimi anni è stato vissuto, era ricoverato in un ospedale a Velletri, in una casa per anziani. Comunque l'ho anche sognato e con tutti i discorsi che abbiamo fatto si è riconciliata con questo padre, molto bene, si è riconciliata. E allora dopo questo discorso sul perdono che abbiamo fatto, io le ho detto, ma perché l'ho sentito, appunto, guarda, ti sei riconciliata, hai capito meglio, fagli capire questa tua riconciliazione, che l'hai capito, che non hai più quel risentimento che avevi prima, fa bene pure a lui. Quando gli è stato confermato, cioè questa revisione dei propri pensieri, questo perdono concesso, questo più che perdono, era un padre padrone, quindi che c'era da perdonare, c'era da capirlo, insomma, questa rivalutazione che ha fatto, mi è stato detto, come io ho chiesto, ma mi è stato suggerito di fare questo discorso, contribuisce a farlo elevare più rapidamente, perché lì è tutto questo la questione di comprendere il perdono. Io non è che perdona così e basta, che consiste il perdono? Perdona così, se io, perché io ho fatto pure l'obiezione, va bene, noi perdoniamo, d'accordo, prendiamo tutti quei tagliatori di destra che ci stanno adesso lì in Siria e nell'Iraq, un padre gli perdona, vabbè, ma quello continua, è un perdono, sbatti la testa contro lui, vabbè, ti ho perdonato, e finisce così. Il perdono di Dio non è così. E poi c'è stato pure, non so se ci eravamo arrivati, quando sono stati a confronto il perdono, dico, ma poi c'è anche la giustizia divina, non mi ricordo se ci siamo arrivati, come si conciliano. La giustizia divina consiste, e Dio non dice di perdono e basta, mette alla pari il giusto e l'ingiusto, tutti e due possono arrivare a lui. Il giusto certo ci arriva presto, ci arriva subito, perché già guarda la luce. Per il giusto c'è la possibilità che si volti, guardi la luce, comprende, prima lo fa e meglio è per lui. Questa è la giustizia divina, non è che perdono e basta così. Ti metto alla pari in condizione quando comprendi, quindi quando la persona comprende, avviene la trasformazione, avviene la redenzione, è tutta un'altra persona, quindi non c'è più niente da perdonare, automaticamente si trova nella luce. Basta per comprendere, perché molti di là insistono nella ragione loro, nel non vedere, si trovano bene nel buio. Quindi la giustizia divina è questa parificazione, ma tu sei in grado anche subito, appena comprendi, o fra 100 anni, in termini nostri, quando comprendi, immediatamente ti trovi, perché ti sei voltato, la luce devi vedere a noi, non te la do, io non ti do quel collo, tu sei libero, cioè libero arbitrio, quindi appena comprendi un minuto o quello che sia, questo è il perdono di Dio. E quindi a questo punto le due fiamme che erano una, cioè io ho fatto mettere una accanto all'altra, del perdono e della giustizia divina, io ho fatto mettere, ho suggerito, dico, ho detto alla sensibilità, ma adesso guarda, c'è anche una, perché anche il perdono, il maestro che parlava del perdono, dico, ma che è una figura umana? Voilà. No, non è una figura, non è, appare, è una vibrazione. Quando io ho parlato di una fiamma, è una vibrazione di Dio. Noi ce l'immaginiamo magari con una figura umana, ma è una vibrazione di Dio, è una sua, si potrebbe dire, una sua, un suo sentimento, un suo modo di essere. Più o meno come gli antichi romani o i greci avevano immaginato le varie divinità. È un aspetto di Dio il perdono, che lo possiamo vedere. Ma è una, allora dico, ma c'è anche un altro aspetto, la giustizia divina, vedi da fianco. Erano a fianco, due fiamme, e poi quando abbiamo fatto il discorso in che consiste il perdono divino, cioè in questa vanificazione, la giustizia di Dio, tutte e due sono in grado, le due fiamme sono diventate una sola, e così via di seguito. Insomma, queste sedute, adesso concludo, sono veramente interessanti, molto belle, partono da quella mia suggestione, che adesso non ce n'è più bisogno, perché Maria, per condizionamento, diciamo così, automaticamente acquista assume quell'atteggiamento e va in trance, quindi non c'è più bisogno delle mie parole neanche. Io sono solo uno spunto iniziale che magari mi è suggerito, come quello, la città si sta svegliando, va in ospedale, c'è un'infermiera, si avvia verso e poi dopo è libera di parlare e prosegue da solo. Quindi ripeto, sono molto veramente interessanti, sono molto interessanti, e servono tutte, o con l'insegnamento, proprio del maestro dà un insegnamento sul perdono, questo o su altro, oppure facendo vedere delle vicende che mostrano l'amore di Dio per tutto questo. Vabbè, quindi io adesso spero, non parlo da Mariano, più che altro, più che una calendarizzazione, no, una periodicizzazione, vedete, per fare queste proiezioni.
Grazie. Ringraziamo Felice per la parola. Grazie Felice.